Siamo, come detto, al telefono con il professor Luciano Vasapollo. Luciano, buongiorno.
Ciao, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Dunque, con te naturalmente volevamo parlare della giornata di ieri in Venezuela. Si è votato, come sappiamo, per l'Assemblea Costituente. Direi di partire da due cose. Intanto, se puoi spiegarci cos'è l'Assemblea Costituente per cui si è votato, perché leggendo i giornali in questi giorni era abbastanza incomprensibile, visto che si parlava che si andava a votare e il voto era un passo verso la dittatura, il che già anche linguisticamente è abbastanza surreale, però lo scrivono sempre molto seriamente. Quindi cos'è questa l'Assemblea Costituente per cui si è votato ieri in Venezuela?
È ovvio che tutte le cose che non rispondono ai dettami delle multinazionali, dei potenti del profitto, dei potenti della guerra economica, della guerra finanziaria e della guerra militare, vengono identificate come dittature o come stati canaglia. E su questo gioca un ruolo prioritario ovviamente la dittatura dell'informazione, il terrorismo massmediatico, per cui comincio dicendo grazie di cuore a Radio Città Aperta ancora una volta, a Contropiano, all'antidiplomatico e alle poche voci libere, indipendenti veramente, che in questi drammatici mesi, spiegheremo perché, hanno dato un'informazione corretta, un'informazione diciamo così, una volta si diceva la controinformazione, io direi hanno dato informazione su ciò che avviene e sta avvenendo in Venezuela. Tanto per cominciare, ovviamente ieri è stata una giornata durissima per tutti i compagni, per il governo Maduro, per il popolo bolivariano. Oggi abbiamo un nuovo giorno importante, perché da oggi possiamo dire si è insediata l'Assemblea Costituente in Venezuela. Che cos'è giustamente questa Assemblea Costituente e che cosa è successo? Sapete tutti che nel 1998 ha vinto democraticamente le elezioni Chavez, e Chavez ha imposto, diciamo così, un modo di ragionare e di guardare alla democrazia dalla parte del popolo e non dalla parte delle multinazionali del petrolio. Sapete che il Venezuela è il quinto paese produttore di petrolio nel mondo ed è il primo paese come riserve naturali di petrolio. Questo non detto da noi, ma detto dai satelliti spia statunitensi. Significa che, pur producendo oggi come quinto paese, però le riserve complessive sono più grandi di quelle del mondo arabo, per cui appetibile a tutte le multinazionali, appetibile ovviamente ai governi imperialisti e guerrafondai, non solo degli Stati Uniti anche dell'Unione Europea, che continuano a fare guerre per la ricerca delle risorse primarie nel tentativo di uscire da una crisi che è la crisi loro sistemica che hanno determinato e che quindi ricade sul massacro ovviamente dei lavoratori. Pensano che attraverso le guerre e la riconquista degli spazi, diciamo così, delle risorse, possano in qualche modo attenuare una loro crisi che invece si è dimostrata ormai da quasi 40 anni una crisi irreversibile. Gli appetiti sul Venezuela erano chiaramente di quelle che una volta si chiamavano le sette sorelle, no? Cioè le grandi potenze multinazionali del petrolio. In quel periodo, prima del 1998, considerate che più o meno il petrolio venezuelano, quindi petrolio di proprietà dello Stato venezuelano e del popolo venezuelano e della nazione venezuelana, andava circa, gli introiti del petrolio andavano circa l'85% alle multinazionali e sì e no il 15% rimaneva nel paese. Che cosa avviene con l'avvento di Chavez? Chavez imposta un programma rivoluzionario, progressista, di democrazia non rappresentativa ma di democrazia partecipativa, che dal basso, per poter dare più ruolo ovviamente ai lavoratori, ai disoccupati, e fa inverte questo ragionamento, cioè le entrate del petrolio si suddividono in maniera completamente inversa, circa l'83% rimane degli introiti del petrolio al popolo venezuelano, quindi alla nazione venezuelana, e invece le multinazionali hanno semplicemente il 15, 16, 17%. Nessuna multinazionale del petrolio e delle risorse primarie se n'è andata, questo significa che ovviamente tutti i profitti precedenti erano super profitti, perché non credo che in questi 20 anni le multinazionali siano state lì ovviamente per non guadagnare nulla. Parallelamente a questo, cioè, si comincia un processo di nazionalizzazione, anche nella nazionalizzazione delle imprese strategiche, delle imprese, delle risorse, dell'estrazione e via discorrendo. E questi investimenti a che cosa vanno? Vanno al lavoro, vanno all'alfabetizzazione. In 2 anni questo paese è dichiarato dall'ONU, in 2 anni soltanto viene dichiarato paese alfabetizzato, ed era uno ai più alti tassi di analfabetismo. Per chi come me, come molti di noi, andavano in Venezuela anche prima di Chavez, si ricordano lo stato di miseria e di povertà della popolazione: non c'erano pugni, non c'era elettricità, non c'era istruzione, donne che non avevano fatto mai in vita loro un'ecografia. Grazie anche all'aiuto dei medici cubani, degli insegnanti cubani, questo paese si trasforma radicalmente e comincia un processo di potere popolare. E quindi ovviamente questo è in una logica di conflitto di classe, perché purtroppo dobbiamo parlare dei termini, quello che si dice. Ovviamente la maggioranza della popolazione, la popolazione sfruttata, la popolazione più umile, ha una serie di benefici dal governo della rivoluzione bolivariana e del socialismo del XXI secolo di Chavez, no? Benefici enormi a carattere sociale, tutti quelli che ho detto, ma l'oligarchia, la parte diciamo così ricca, la borghesia venezuelana ovviamente ci rimette e comincia un conflitto forte. Questo conflitto porta nel 2002 ad un colpo di Stato in cui viene deposto da parte dei fascisti appoggiati dalla CIA e dall'imperialismo Chavez viene arrestato. In nemmeno 24 ore il popolo va al carcere, si porta via Chavez e lo rinsedia al suo posto legittimo di presidente della Repubblica. Da lì cominciano ovviamente una serie anche di articolazioni, no? Della democrazia, resa sempre di democrazia ma sempre più partecipativa da parte di Chavez. Continuano ovviamente le manifestazioni, continuano la guerra economica, però insomma si riesce in qualche modo, diciamo l'intelligenza e la trovata più grande di Chavez con Fidel Castro è stata quella di formare l'alleanza bolivariana per i popoli di Nuova America, l'ALBA, cioè un'alleanza che metteva insieme Cuba, Nicaragua, mette insieme la Bolivia, l'Ecuador, appunto il Venezuela e altri paesi, in cui si è cercato di darsi una diciamo così struttura di indipendenza economica, sottraendosi a quelli che erano i ricatti del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, e cominciando uno scontro sia interno contro la borghesia e l'oligarchia e il fascismo, e sia ovviamente contro l'imperialismo. Una fase molto accesa, in cui ovviamente ci sono stati anche gli schieramenti internazionali. In questi schieramenti internazionali è chiaro, come è avvenuto per la Libia, come è avvenuto per la Siria, per l'Afghanistan, per l'Iran, eccetera, il Venezuela comincia a essere considerato uno Stato canaglia, cioè uno Stato dittatoriale. Vorrei ricordare che dal 1998 ad oggi, quindi in 19 anni, in quel paese ci sono state 21 elezioni. Queste elezioni democratiche, costituzionali, con sempre osservatori dell'ONU e accompagnanti al voto dell'ONU. Io lo sono stato insieme a Rita Mazzucchi, rappresentante della nostra area politica e sindacale e culturale, lo siamo stati per decine di volte, quindi accompagnatori delle Nazioni Unite, che hanno sempre dichiarato il voto non solo legittimo, ma legale e assolutamente conforme alle regole internazionali. Anzi, spesso del Venezuela si è detto un paese molto più avanzato anche dei paesi europei, dove per esempio il voto ancora lo facciamo a matita, e lì da 20 anni il voto è elettronico, con controllo anche dell'impronta digitale, cioè una democrazia, voglio dire, anzi una garanzia di voto incredibile. Che cosa avviene? Purtroppo sapete, ho dovuto ricostruire questi pezzi di storia, disgraziatamente si ammala Hugo Chavez. Io dico disgraziatamente, ma anche su questo sono aperte delle inchieste, perché ci sono prove che si stanno ovviamente adesso portando avanti anche con i settori internazionali, eccetera, che Chavez è stato avvelenato, cioè gli è stato inoculato, almeno questa è una delle grosse ipotesi su quelle quali si sta lavorando, gli è stato inoculato alcuni virus, io non sono medico, non ve lo so spiegare, però che hanno provocato questo bruttissimo campo. Non è un'ipotesi così campata in aria, perché in quei due anni, guardate caso, sei presidenti dell'America Latina, rivoluzionari o progressisti, sono stati colpiti contemporaneamente da campo. È vero che le casualità nella vita ci sono, però insomma, siccome sappiamo che cos'è questo imperialismo, sappiamo che cos'è stata l'operazione Condor e che cos'è in America Latina, insomma, io un pochettino, no, a 62 anni a queste cose ci sto attento. In ogni caso muore Chavez e si va immediatamente alle elezioni nuovamente presidenziali. Chavez muore a febbraio, si va alle elezioni il 14 aprile, io ero lì insieme a Rita alle elezioni. Le elezioni sono state elezioni travagliate, perché ovviamente una parte anche degli chavisti avevano questa delusione anche umana, insomma, questa cosa della morte di Chavez, eccetera. C'è stato un astensionismo più alto del previsto. In ogni caso le elezioni le vince in maniera assolutamente anche lì riconosciuta da tutti gli organi istituzionali, tutti gli organi internazionali, le vince Maduro con il 50,3%, e lì comincia l'opposizione dicendo che le elezioni non erano valide perché c'era solo 0,3% in più, e ci si dimentica che qua per esempio il governo Prodi ha governato per lunghi anni con 19.000 voti in più di Berlusconi qualche anno fa, o che si vincono le elezioni negli Stati Uniti e in altre parti con poca mancia di voti. Ma anche questo lasciamo perdere e diciamo subito che cosa avviene. Dal giorno successivo delle elezioni io ero lì, sono partite delle operazioni che loro definiscono guarimba, delle guerriglie, c'era comunque operazioni terroriste a cui, alle quali io ho assistito, e in pochi giorni sono stati ammazzati 43 compagni, 43 persone del popolo che manifestavano a favore dell'elezione di Maduro. Sono stati assaltati i policlinici dove c'erano i medici cubani, le scuole con i medici cubani e con gli insegnanti cubani, dicendo fuori i cubani dal nostro paese, colpi di pistola, mitraglietta, bombe a mano, bottiglie molotov, eccetera. Quindi una operazione che in qualsiasi paese fosse avvenuta, no, altro che accuse di terrorismo, la gente sarebbe stata arrestata e messa all'ergastolo. Lì sono stati presi i capi di cui Lopez, uno Lopez, che è stato condannato non solo come mandante ma come esecutore di 43 omicidi, perché era in piazza mascherato insieme a lui, è stato condannato a 13 anni. Questo ha comportato lo scandalo internazionale, perché si diceva che un uomo rappresentante degli interessi dell'opposizione del popolo ha subito questa dura condanna. Vorrei ricordare agli ascoltatori che molti di noi, mi ci metto anche io, per reati cosiddetti di opinione, cioè reati non di sangue, hanno fatto lunghi anni di carriera in questo paese democratico, no, negli anni 70 e negli anni 80, dove c'erano 6.000 prigionieri politici, c'è stata la tortura, c'è stato di tutto, per non parlare dei Paesi Baschi, dell'Irlanda, di tutto quello che è avvenuto in Europa. Lì lo scandalo internazionale è che uno dei capi del terrorismo, mentre qui erano, diciamo, lotte legittime, lotte dei proletari, di occupazione di case, c'era lì terrorismo dichiarato, ha avuto 13 anni. Da lì si innesta una campagna a favore di una cosiddetta opposizione. Come viene appoggiata questa campagna? Con la guerra economica. La guerra economica, da quando governa Maduro, in 3-4 anni ha messo in ginocchio il Venezuela per vari motivi. Primo, perché le compagnie internazionali del petrolio, d'accordo con gli Stati Uniti e sfruttando il cosiddetto fracking, cioè estraendo petrolio con alto inquinamento attraverso delle bombe d'acqua sparate nel terreno, eccetera, hanno aumentato la quantità di petrolio sul mercato, hanno fatto diminuire il prezzo del petrolio è passato da 130 euro al barile a 20 euro al barile, inginocchiando paesi, guarda caso, come il Venezuela o come la Russia di Putin, che sono tra i maggiori esportatori. Quindi una guerra di petrolio, quindi una guerra proprio per cercare di fiaccare la resistenza venezuelana. Parallelamente a questo una guerra economica, cioè la grande distribuzione. La gente deve sapere che in Venezuela, oltre alla proprietà statale, alla proprietà sociale, le cooperative, c'è anche la proprietà privata. I giornali sono tutti in mano all'opposizione, tranne il Corriere dell'Orinoco e un altro paio, il 4F, le televisioni, tranne la televisione nazionale, tranne l'opera grandiosa di resistenza che fa Telesur, sono tutte in mano ovviamente all'opposizione, e la grande distribuzione dei prodotti è in mano all'opposizione. Questo ha fatto sì che in questi anni i prodotti siano stati prodotti, realizzati e di prima necessità, realizzati con il sacrificio dei lavoratori venezuelani, venissero, diciamo, accaparrati. Cioè, che cosa si faceva e che cosa si sta facendo? Si prendevano prodotti, guardate caso, non è ovviamente è strana questa cosa, di prima necessità, le uova, la carne, che vi devo dire, la carta igienica, il dentifricio, cioè prodotti per esempio altri prodotti, le uova, lo stesso, sono i prodotti proprio necessari, la farina, venivano tolti dai Merkel, cioè venivano comprati da questi grandi distributori, tolti dai Merkel, cioè i mercati sociali, i mercati, diciamo così, pubblici, dove i prezzi erano calmierati, i prezzi erano ovviamente prezzi popolari e prezzi politici. Che cosa si faceva di questi prodotti? Con l'appoggio del governo della Colombia, uno dei governi che sta disconoscendo la Costituente, guardate caso, e che non riesce a chiudere per colpa del governo colombiano, no, una trattativa di pace con le FARC, no? Cioè questi vogliono dare il loro esempio di democrazia al governo della Colombia, con l'appoggio dei narcotrafficanti i prodotti di prima necessità venivano portati in Colombia, quindi portati in Colombia, al confine con la Colombia si apriva il mercato, lì il mercato era dollarizzato, questi prodotti si alzavano di 30-40 volte, poi si riportavano, quelli che non si compravano lì al confine si riportavano in Venezuela, ma si riportavano in Venezuela, li riportava in quanto importazione, ed era importazione in dollari. Quindi, oltre al crollo del petrolio, che cosa è avvenuto? È avvenuto allo stesso tempo anche l'aumento ovviamente dei prezzi, perché mancando i prezzi, mancando i prodotti, i prezzi aumentavano, e poi una altissima inflazione anche monetaria dovuta all'aumento del dollaro, perché ovviamente se c'è necessità di comprare i prodotti attraverso il dollaro aumenta la domanda di dollari e aumenta anche, cioè quindi una condizione economica, distributiva, commerciale, bancaria pessima, più questa battaglia sul petrolio e più a questo punto si comincia anche ad incrementare il terrorismo in mostra. Tre mesi fa, ad aprile, prendendo la scusa ovviamente della liberazione di questo signor Lopez e prendendo la scusa di un fatto costituzionale, cioè ripeto costituzionale, la Costituzione del Venezuela prevede, oltre al potere giudiziario, il potere esecutivo e il potere legislativo, come è la Costituzione italiana, prevede il potere anche elettorale, questo è importante per quello che dirò dopo, cioè il CNE, e il potere del Tribunale Supremo Giuridico, quindi sono cinque poteri. Il Tribunale Supremo Giuridico per Costituzione può interrompere momentaneamente i poteri dell'Assemblea Nazionale. Ricordate che il Venezuela è una repubblica presidenziale come quella degli Stati Uniti, può interrompere se il Parlamento blocca delle leggi che sono in favore del popolo. Siccome a dicembre dello scorso anno il governo Maduro ha perso le elezioni dell'Assemblea Nazionale, l'Assemblea Nazionale è in mano a questa opposizione oligarchica, che poi è l'opposizione che ovviamente, almeno una gran parte di questi, sono quelli che finanziano il terrorismo. Questa Assemblea Nazionale ha bloccato una serie di leggi promosse dal governo per cercare di squarciare la guerra economica, per cui interviene il Tribunale Supremo Giuridico e dice per alcuni giorni si interrompe il potere sulle leggi specifiche economiche, cioè quella della ridistribuzione del pane, farina, uova eccetera, si interrompe il potere dell'Assemblea Nazionale, cioè del Parlamento, in modo tale che legifera il Tribunale Supremo. Questo non è un atto dittatoriale, ma previsto dalla Costituzione, come per esempio l'indipendenza della magistratura in Italia. Può piacere a un altro paese o meno, però è prevista costituzionalmente. È chiaro questo modo che sta. Questa interruzione è stata soltanto di 4 giorni per permettere di far passare un decreto per la ridistribuzione degli alimenti. Si prende spunto a livello nazionale e internazionale di questo per dire che c'è una dittatura che non fa funzionare il Parlamento. E comincia questo bel giochetto, cioè da una parte all'interno del paese vengono finanziate bande di criminali, di fascisti, anche europei, di fascisti, cioè la maggior parte ragazzi, e ci sono le prove, ci sono i video eccetera, che vengono armati, sono stati riempiti di droga e riempiti di soldi per andare per le strade a ammazzare militanti del PSUV, militanti rivoluzionari, oppure gente, ecco questo è vero, il terrorismo è quando fai terrore nella gente, cioè gente che passa di fronte alle manifestazioni e gli sparano addosso cittadini inconsapevoli che non partecipavano né a una manifestazione né a un'altra. Dall'altra parte cominciano le sanzioni a livello internazionale dicendo che lì è una dittatura, non c'è democrazia e creando quindi un clima diciamo completamente ostile al governo bolivariano. Chi eccelle in questo? Gli Stati Uniti e l'Unione Europea. E quali partiti negli Stati Uniti e nell'Unione Europea? I cosiddetti partiti progressisti democratici. Qui da noi si fa veramente il gioco delle multinazionali, il gioco anticostituzionale e contro l'autodeterminazione del popolo nazionale, sono, e in particolare il Partito Democratico. Partito Democratico con dichiarazioni dei propri leader, con dichiarazioni addirittura diciamo così con interpellanze parlamentari in continuazione. Che cosa c'è dietro a questo? Ci sono gli interessi ovviamente delle multinazionali mascherate col fatto che bisognava proteggere la comunità italiana in Venezuela eccetera. Vanno avanti queste cose, in soltanto 3 mesi voglio dire ci sono stati oltre 100 morti. Di questi 100 morti voglio ricordare che la maggior parte sono militanti del PSUV, del Partito Comunista e del sindacato, ammazzati eccetera. Gli altri ci sono le prove che sono stati uccisi appunto da questi criminali fascisti e terroristi. In 7 casi che la polizia si è visto che ha provocato 7 morti, i responsabili della polizia sono in carcere, sono sotto processo, per cui questa è la condizione. In questa condizione il 1° maggio del 2017 Maduro che cosa dice? Diamo la parola al popolo, la Costituzione venezuelana prevede che si possa ridare la parola al popolo per un'assemblea costituente. Che cos'è l'assemblea costituente? Il popolo va a votare in maniera legale, legittima e costituzionale per eleggere dei rappresentanti, va bene, rappresentanti mi pare, non mi ricordo, scusate, non
364
il numero, pare, quanti?
364 territoriali, esatto, 373 settoriali,
esatto, che si presentano alle elezioni, ognuno presenta. La gente va a votare, può votare per Luciano che è vicino a Maduro, può votare per Antonello che invece è vicino al partito di destra, eccetera. Va bene? Per la Costituente. Qual è l'obiettivo di questa Costituente? Lavorare 6 mesi, cioè una volta eletta la Costituente, fatta da gente di sinistra, di centro, di destra, chiunque sia nei 360, si siedono e cominciano ovviamente a lavorare, per rimettere le mani sulla Costituzione. La Costituzione bolivariana è una Costituzione progressista, democratica, avanzatissima, di grandissima prospettiva di diritti sociali eccetera, però proprio perché c'era questo conflitto, l'idea di Maduro del suo governo qual è? Diamo maggiore rappresentanza alle strutture popolari più che a quelle partitiche, cioè mettiamo all'interno delle strutture decisionali sempre di più rappresentanti di popolo, del sindacato, delle strutture professionali dei medici, degli ingegneri, dei professori, del sindacato, delle strutture di quartiere, in modo tale da ampliare la democrazia partecipativa e popolare, in maniera tale che sia il popolo che decida quali prodotti o quale deve essere la distribuzione o la diversificazione del petrolio, in modo che non dipenda il Venezuela soltanto dal petrolio che poi si abbassa il prezzo eccetera, e avviene questo e quest'altro. Quindi i nuovi processi produttivi, il nuovo decentramento produttivo, l'economia locale, quindi dare maggiore valore ad alcune risorse, la democrazia di base, cioè quella diciamo dei territori, dei consigli di fabbrica, dei consigli. Quindi l'obiettivo è l'ampliamento democratico. Che cosa si prevede? Che dopo 6 mesi di lavoro dell'Assemblea Costituente, quella che appunto nasce da oggi, dopo 6 mesi di lavoro l'Assemblea Costituente faccia delle proposte di modifica dell'attuale Costituzione già di per sé avanzatissima, dopodiché si va al referendum popolare che approva o meno la Costituzione. Io penso che un principio così democratico noi ce lo sogniamo. Vi faccio solo un esempio: la signora Mogherini, che ha criticato questa elezione, diceva che non bisognava fare l'elezione ieri, addirittura qui dei governi si impicciano se ci devono essere le elezioni o meno, cioè fate conto, il governo italiano, il presidente della Repubblica indice le elezioni, che vi devo dire, per novembre in Italia, esce fuori un altro paese e dice: a me non me ne frega niente della Costituzione italiana, queste elezioni per me sono illegittime, no? Questo per farvi capire su che cosa sta giocando la stampa italiana, europea, occidentale, eccetera. No, su che cosa gioca. Bene, la signora Mogherini, dottoressa, onorevole, come vuole lei, io lo dico con grande rispetto, dovrebbe pensare alla democrazia interna all'Europa, perché per esempio io, come te, grazie, come tutti gli ascoltatori, siamo sottoposti, subiamo una Costituzione europea che è quella che sta massacrando i lavoratori, i precari, i disoccupati, sta facendo pesare il patto di stabilità con tagli ai salari, tagli alla sanità, tagli alle pensioni, eccetera. E questa Costituzione non siamo passati né per un referendum, né per un'assemblea costituente, né per un voto parlamentare, ci è stata imposta. Allora, l'imposizione di una Costituzione senza essere consultato il popolo è democrazia. Invece in Venezuela che si dice: andiamo liberamente alle elezioni, va bene? Facciamo le elezioni di un'assemblea costituente, questa assemblea costituente lavora per 6 mesi e poi dà mandato di nuovo popolare a un referendum per approvarlo meno. Questa invece è dittatura. Allora, davanti a questa cosa io voglio dire il risultato di ieri. Dopo 100 morti e dopo questo attacco imperialista e con tutto l'isolamento internazionale, si pensava che ieri nessuno andasse a votare, anche perché presi dal terrore, no? Dal fatto che l'opposizione aveva detto domani, cioè ieri, facciamo morti, non facciamo votare nessuno. E tra l'altro hanno fatto un bluff 15 giorni fa la cosiddetta opposizione, che poi voglio dire, ma altro non sono che i rappresentanti di questo terrorismo, hanno indetto un plebiscito. Questo plebiscito non è previsto né dalla Costituzione né da nessuna legge, niente, in cui hanno dichiarato che 7 milioni di venezuelani si sono espressi ad un voto dicendo che non erano d'accordo sulla Costituzione. Prima di tutto questo è illegale, non è previsto dalla Costituzione. Sempre per fare un esempio, è come se un partito in Italia dicesse: nelle mie sezioni io decido e dico che ci sono 7 milioni di persone che non sono d'accordo su una legge o meno. Questa la potremmo chiamare una sorta di sondaggio di opinione, no?
Certo.
Perché chi è che controlla? Primo, non è prevista costituzionalmente, poi chi controlla di quei 7 milioni che si sa per certo, molti sono stati voti dei venezuelani all'estero e gente che si è vista anche qui con filmini, questi cellulari sono un'invenzione positiva da questo punto di vista per l'umanità, che hanno votato 6 volte. Sembrerebbe che i votanti reali a questo plebiscito siano stati meno di 1 milione. Tutti si aspettavano ovviamente che l'elezione di ieri sarebbero andati a votare 2 o 3 milioni di persone. Invece ieri hanno votato 8 milioni e 100 mila persone, popolo bolivariano. Questo è un grandissimo successo, è il più grande successo di votazione, di numero di votanti in Venezuela per quanto riguarda i referendum. In che clima si è votato ieri? Un clima ostile a livello internazionale. Sparatorie dappertutto da parte dell'opposizione, hanno ammazzato ieri un candidato alle elezioni della Costituente del PSUV, hanno ammazzato un ufficiale delle Forze Armate, non si sa ancora quanti siano i morti reali, la CNN dice 10, qualcuno dice 13, qualcuno 8, hanno sparato, ci sono filmati di bambini, ripeto bambini di 15-16 anni mascherati, oppure che si vede il volto di innocenti, che chiaramente sì, innocenti non sono colpevolissimi, cioè innocenti nella maniera italiana, cioè di ragazzetti che ovviamente sono stati pagati, finanziati eccetera per sparare ieri davanti ai seggi elettorali, hanno messo bombe a dei ponti eccetera. Il popolo bolivariano che cosa ha fatto? Con molta pazienza si sono messi in fila a votare, considerati che si chiudevano i seggi alle 5, sono stati costretti ad andare avanti perché il CNE, che ripeto, il Centro Nazionale Elettorale, cioè potere costituzionale, da noi sono 3 i poteri, lì sono 5, uno è quello elettorale, per farvi capire come funziona poi la democrazia, ha dichiarato che l'85% dei seggi comunque si è potuto installare, e dove i seggi sono stati dati a fuoco la gente ha cercato di andare a votare ad altre parti, oppure sono state consegnate delle schede firmate al CNE che non sono contabilizzate negli 8 milioni e 100, cioè migliaia di schede di gente, di cittadini che hanno detto non ho potuto votare, consegno al CNE il mio voto. Ovviamente questo voto non è stato contabilizzato, però per farvi dire, per farvi capire che sarebbero stati molto più di 8 milioni e 100 mila.
Luciano,
dove sono stati buttati giù i ponti, eccetera, sì, sto concludendo. I
no,
ponti
ti volevo chiedere una cosa.
No, no, dico semplicemente che la gente si è attrezzata per poter attraversare con barche, barchette, i fiumi, eccetera. C'è una prova di orgoglio, di dignità popolare unica al mondo, scusami, grazie.
No, no. Per chiudere, mi sembrava interessante capire i membri che saranno, insomma, ora si vedrà quali sono quelli, i membri eletti per la Costituente. C'è una parte che è territoriale, quindi a seconda rappresentanti dei singoli territori del Venezuela, e qui ci siamo, è normale anche per noi. C'è un piccolo numero che riguardano invece quelli che saranno eletti domani, le rappresentanze dei popoli indigeni. E poi c'è una cosa che è assolutamente insolita, cioè 176 membri sono eletti in ambito settoriale, cioè membri dell'associazione, dell'assemblea costituente sono divisi in varie categorie, per cui tu voti chi vuoi come rappresentante di lavoratori, contadini, studenti, portatori di handicap, pensionati, imprenditori sociali e poi, vabbè, i consigli comunali, che è una cosa assolutamente insolita per noi, ma fortissima, cioè nel senso che nell'assemblea costituente ci mette chi veramente rappresenta i vari settori sociali. Questa è una cosa che non credo che esista da altre
questa
parti.
È la questa è la grande differenza che esiste fra la democrazia rappresentativa e la democrazia popolare di base e partecipativa. Nella democrazia rappresentativa nessuno dice che il più grande impero del mondo, cioè gli Stati Uniti, eleggono il suo presidente con la votazione di meno del 40%, e chi non vota sono proprio i poveri, le persone che hanno più difficoltà economiche e sociali, eccetera. Nessuno dice che per esempio nelle ultime elezioni regionali italiane c'è stato un tasso di astensione, l'Italia era uno dei paesi che votava di più, incredibile, sì. Tasso di astensionismo e di non voto a livello grandissimo. In tutte le cosiddette democrazie occidentali vota meno del 50% delle persone, di quelli che votano, se andate a vedere i programmi, io onestamente, per fare l'esempio italiano, il programma economico, la grande differenza nella dipendenza dall'Unione Europea e dalla Troica, il programma economico fra il Partito Democratico e quello di Berlusconi, non vedo grande differenza, se noi siamo sottoposti ad una democrazia di pensiero unico per quanto riguarda l'informazione e anche per quanto riguarda veramente il partitismo. La maggior parte delle persone che hanno difficoltà economiche, ma anche di chi come me, faccio un esempio, non ha difficoltà economiche, non si sente assolutamente rappresentato in questa forma di democrazia. E invece quelle che vengono chiamate dittature, guardate per esempio a Cuba, guardate in Venezuela, hai detto benissimo, in quale paese si fa tutto questo passaggio democratico? In quale paese poi viene dato il voto a parte alle rappresentanze indigene, proprio per riconoscere la loro autodeterminazione, la loro, diciamo, la loro indipendenza e la loro autonomia? In quale paese del mondo, tranne i paesi ovviamente dell'Alba, viene riconosciuto, si fa una votazione a parte martedì in cui vengono riconosciuti e vengono messi nella Costituente i rappresentanti delle associazioni del femminismo, i rappresentanti delle associazioni operaie e delle associazioni contadine, e vengono riconosciuti ovviamente quelle che vengono chiamate impropriamente in Occidente le diversità, o diciamo così i diversamente abili, chiamateli come volete, comunque vengono riconosciuti tutte le strutture sociali di base partecipative, tutte le forme di rappresentanza popolare, di rappresentanza politica dal basso, dei quartieri, nei posti di lavoro e dappertutto. E considerate che anche l'elezione, quella di ieri, dei membri di ieri, sono tutte, non sono elezioni, non si è presentato un partito, si sono presentati ovviamente una serie di candidati poi riconducibili ai partiti o meno. La destra ha fatto una scelta ieri, ha fatto una scelta, una parte della destra, diciamo un pochettino più ragionevole, si è presentata e prenderà la sua parte di voti eccetera. Quella, la parte invece ovviamente finanziata dalla CIA e sorretta dall'Unione Europea, dall'imperialismo dell'Unione Europea, dall'imperialismo statunitense, ha deciso di non andare al voto e di delegittimare il voto. Secondo me si sono fatti male da soli, scusatemi la battuta alla romana, perché se nell'Assemblea Costituente avessero avuto più rappresentanti, probabilmente nel gioco onesto e democratico forse avrebbero potuto far pesare di più anche le loro istanze. Non hanno voluto fare questo, vuol dire che scelgono ancora la strada della violenza e del terrorismo. Ieri ci sono stati centinaia anche di focolai, sempre di piccole minoranze però con feriti eccetera. La loro strada è questa, questa strada non li porta da nessuna parte, non li porta da nessuna parte, perché non si può disconoscere un processo di autodeterminazione. Oggi ha fatto una dichiarazione vergognosa, vergognosa, il governo spagnolo, immediatamente, ancora prima che si sapessero i voti, ha detto: noi come la Colombia e il Paraguay non riconosceremo e non riconosciamo il risultato, non riconosciamo il risultato perché ha votato il 41% degli aventi diritto. Io voglio dire al governo spagnolo semplicemente questa cosa: innanzitutto sono 19 milioni il potenziale di voto come si chiama, del Venezuela. Di questo 19 milioni di voti c'è stato sempre un 20-25% che non è andato a votare, quindi il potenziale è 14 milioni. Di questi 14 milioni di voti, no, questi 14 milioni di voti c'è la dinamica anche poi elettorale, c'era di solito le elezioni si sono giocate intorno ai 13 milioni eccetera. Allora io voglio dire, scusate, in una condizione come quella di ieri, se l'opposizione non va a votare e vanno a votare 8 milioni e 100 mila persone più tutte quelle a cui gli è stato impedito di votare, e se il serbatoio di voti del chavismo e quindi di Maduro all'ultima elezione è stato 6 milioni e mezzo di voti, significa che tutta questa violenza, questo terrorismo, queste miserabili, no? Queste miserabili posizioni politiche internazionali eccetera, hanno fatto aumentare il consenso a Maduro, addirittura diciamo di parte, settori che erano indecisi e che invece con orgoglio davanti a questo attacco alla democrazia e attacco al popolo bolivariano hanno detto: noi con tutto il rischio che c'è ci mettiamo in discussione e andiamo a votare. Quindi voglio dire, non vanno da nessuna parte. Se il governo spagnolo che dice noi non riconosciamo, in base a che cosa non riconosci? È come se noi dicessimo, se oggi il governo italiano dicesse noi non riconosciamo la Costituzione spagnola, sarebbe uno scandalo incredibile. In base a che cosa dicono che non riconoscono? Chi è che riconoscono? Riconoscono un governo legittimo, una Costituzione legittima, una votazione legittima, oppure quattro terroristi? Di che cosa sta parlando il governo spagnolo? Perché il governo spagnolo non pensa invece all'autodeterminazione del suo popolo? Un governo che per subire in maniera veramente schiavistica, in maniera schiavistica, tutte quelle che sono i dettami della Troica, dell'Unione Europea, dell'imperialismo statunitense, ha messo alla fame il suo popolo, il popolo spagnolo, insieme a quello italiano, greco, portoghese, i cosiddetti pizze, e c'erano cioè quelli che più stanno soffrendo questo massacro. Perché il governo spagnolo non si occupa dei posti di lavoro, no, per i giovani spagnoli? Perché non si occupa del fatto che in Spagna c'è il più alto tasso di disoccupazione di tutta l'Europa? Perché non si occupa del fatto che la gente ormai, anche i ceti medi in Spagna sono messi alla miseria assoluta? Perché non si occupa dei processi di autonomia reale? Perché non si parla dei centinaia di casi di corruzione degli uomini di governo in Spagna che avvengono mensilmente? Ha ragione Podemos, l'altro giorno hanno fatto un intervento eccellente in Parlamento dicendo: scusate, ma invece di parlare del Venezuela, no, parliamo ovviamente di che cosa sta facendo questo governo in Spagna. Io sono preoccupato di una cosa, che non avvengono mai casualmente queste cose. Ovviamente sull'onda del così il governo spagnolo non agisce da solo, e quindi una serie di governi servi delle multinazionali e dell'imperialismo potrebbero prendere questa posizione. E parlo anche dell'Italia, parlo certo. anche dell'Italia, cioè il governo Gentiloni già si è espresso, non dopo le elezioni, ma nei giorni passati, no? Ha preso queste posizioni, ci sono stati dibattiti parlamentari, no? Da parte di l'onorevole Casini si ricordasse un pochettino la sua provenienza, no? Se la ricordasse bene che cosa è stata la Democrazia Cristiana in questo paese, se lo ricordasse, per favore. E parlo con rispetto, ma come io parlo con rispetto della Mogherini o di Casini, Mogherini o Casini rispettassero il popolo italiano, rispettassero i problemi sociali del popolo italiano e rispettassero l'autodeterminazione dei popoli, perché io come cittadino italiano mi vergogno di leggere su tutti i giornali in America Latina che una italiana, cioè la dottoressa onorevole Mogherini, no, con il suo ruolo istituzionale si intromette all'interno di quelli che sono le dinamiche, no, e le autonomie istituzionali di un altro paese. Per cortesia, la democrazia non è una fisarmonica e non è un lenzuolo che ognuno lo tira dalla parte sua. Se si è democratici, si è democratici sempre. Il PD in queste ultime settimane ha fatto un appello al fatto che all'antifascismo, per carità, più antifascista di noi non c'è nessuno, all'antifascismo e quindi ai valori della Costituzione. Io domando al governo italiano e al PD in Italia, e così anche in Spagna e tutti quanti, ma perché la Costituzione italiana va difesa dal fascismo e da tutte le forme di attacco e va applicata la Costituzione venezuelana e la democrazia venezuelana che in 20 anni è passata per oltre 20 elezioni e il chavismo ne ha perse soltanto due, ha riconosciuto la sconfitta, perché quella Costituzione non si accetta? Perché si è antifascisti di comodo e a parole qui in Italia e non si è antifascisti contro il fascismo che sta facendo morti fino a quelli di ieri in Venezuela? Per favore, cioè facciamola finita con queste bugie. Io spero che ci sia qualche dibattito in una televisione, in una radio, che oltre a Radio Città Aperta, a Contropiano, oltre a all'antidiplomatico, oltre a giornalisti coraggiosi che oggi stanno lì in Venezuela, per l'Italia c'è Geraldina Colotti che sta facendo un ottimo lavoro di informazione, eccetera, che oltre a questo ci permetta qualche televisione pubblica, visto che paghiamo ed è pubblica, di metterci seduti con 50 rappresentanti anti-governo del Venezuela e uno soltanto di noi che possa spiegare, in molta più sintesi di quella che ho avuto stamattina, però delle ragioni dell'autodeterminazione venezuelana. Perché la democrazia dovrebbe, anche 50 contro uno, no? Quindi 50 minuti loro e un minuto noi, ce lo vogliono dare per dire che cosa avviene in Venezuela o no? Così, cioè, voglio dire, questo noi auspichiamo, e con questo concludo, che il popolo venezuelano, il popolo bolivariano e il governo Maduro sia lasciato in pace, tranquillo e tranquilli di lavorare in questi 6 mesi, rimettendo in piedi una serie di strutture economiche che l'opposizione, il fascismo e il terrorismo hanno distrutto, rimettere in piedi questa grande democrazia, consolidare questo processo democratico, fare delle proposte, e queste proposte dell'Assemblea Costituente, che ribadisco è stata eletta dal popolo, poi verranno sottoposte al popolo. Cioè, io penso che questa è una lezione di democrazia, di pace, di volontà di pacificazione e di democrazia che il popolo chavista, bolivariano, venezuelano in genere, anche i non chavisti che hanno avuto il coraggio e la determinazione di andare a votare esprimendo il loro voto serenamente, hanno dato all'intero mondo, a questo eurocentrismo, compreso quello di sinistra, che non fa altro che riproporsi come nuovo colonialismo. Il documento del governo spagnolo è un documento colonialista veramente aberrante.
Allora, noi ti ringraziamo, Luciano, per questo approfondimento, forse lungo, però insomma la situazione oggi è molto importante e quindi bisogna anche seguire a volte con un po' più di tempo quello che sta accadendo. Grazie, a presto, Luciano.
Grazie a tutti, grazie della vostra disponibilità, un abbraccio a tutti.
E questo era il professor Luciano Vasapollo.